quest'anno ci sarà la vita di Giovanni. Come solito prima di immergersi nella legge della cultura religiosa, alcuni aspetti in modo da non disturbare più dopo il tempo. Trovate le due figlie anche sul marco di mondo di questa chiesa in modo che potete scoprire anche con tutti i modi. Il 15 ottobre, martedì, ci sarà Giovanni un incontro con il Presidente Nazionale della Chiesa Storica, Marco Cascelli. La titola è questa: siamo noi, tutto quello che facciamo, politica, anche l'arte di vivere insieme. Dal 18 al 20 di ottobre ci sono ancora alcuni posti domenica 20 ottobre, che è il viaggio del settore a Milano. Giovedì 24 ottobre, l'aperto della presentazione della cattedrale, con il mandato ai colpiti, ai settori, ai colpiti della città, in cattedrale alle 20:30. E il 1 novembre, presso la parrocchia di Santo Spirito, l'aperto di compleanno della CNR, usando la scheda del compito. Restiamo insieme alla presenza. Vieni,
Santo Spirito, Santa
Andarono dunque e videro godere. Parola spesso avvertita come sconveniente, imbarazzante, come proibita, parola impicciata così spesso da egoismo, parola sospetta. Eppure già Paolo VI, che contrae mente all'aspetto meditativo del sonno, è stato un annunciatore di una gioia e del reale sentimento di Dio, Paolo VI si esprimeva così. Saper godere di Dio, questa è una parola bellissima, se è praticata. Quale parola? Fossimo capaci di tradurre anche in letizia, in gioia, le cose che cerchiamo. Spesso purtroppo siamo degli attitudini, siamo un po' incaliti. Abbiamo la sensibilità che si è affievolita da lungo tempo, si è consumata. Invece dovrebbe, anche qui, una volta ogni tanto, rinfrescarsi, ricaricarsi e diventare nuova e prima per me. Godere di Dio. Come sarebbe se noi ci concedessimo di questi momenti che ristorano lo spirito. Fin qui, San Paolo VI. La scuola della parola che oggi prendiamo vorrebbe essere uno di questi. Quale evangelista, se si tratta del godimento di Dio, di riacquistare un animo prima di Dio, non stanco e affondante, è più idoneo ad accompagnarci in questo cammino. Quando si trattasse di un primo approccio con il Signore Gesù, il più adatto è il Gemmano. Quando si tratta di riflettere su quali comportamenti devono caratterizzare l'uomo ecclesiale, l'uomo nella comunità, Matteo e Luca sembrano i più idonei. Ma quando si tratta del godimento, dell'esperienza familiare, dell'amicizia con il mistero di Dio, è immanente, dico proprio giovane. È vero, Giovanni non ha una cosa facile, è un Vangelo difficile. Tutta la tradizione lo ha definito il Vangelo che è altro, che non si lascia classificare con gli altri tre, i sinottici, proprio perché effettivamente è un Vangelo diverso, molto impegnativo, un Vangelo che richiede l'arte dello sguardo sinottico con un colpo d'occhio del cielo. Tuttavia, vale la pena. Non è un Vangelo per il cristiano, è un Vangelo per il cristiano che non è tanto più interessato a ripercorrere termini per lui ormai evidenti. È il maestro di coloro che devono riacquistare lo stupore e il godimento della misericordia. Un Vangelo, ogni pagina del quale propone sempre tre domande. Chi è Gesù? Chi è il discepolo? Che cosa si guadagna a seguire? Tutto il Vangelo di Giovanni potrebbe essere considerato come la narrazione della fedeltà di Gesù alla promessa che ha appena fatto a Natale. Vedrai cose più grandi di queste, non ci si avvicina mai alle sorprese della grazia, non ci si deve mai accontentare, è il Vangelo fatto per gli incontentabili, e se uno non lo è, alla scuola di Giovanni si converte a vedere. È un Vangelo che ci apre la strada più intima verso il cuore del Padre. Solo seguendo Gesù la vocazione esiste la porta per lasciare un altro. Cosa possiamo fare? Le cose saranno così. Giovanni delinea il cammino di Gesù per comunicare le cose. Queste informazioni di tipo generale non le vedremo. Dobbiamo ricordarci oggi con esse perché il cammino sia determinato e illuminato, ma vanno applicate ad ogni pagina del suo progetto. Sempre tre cose Giovanni vuole comunicare. Tre, ma essenziale. La prima, non c'è nessun momento della vita in cui un incontro con Gesù non sia possibile. Non esiste un tempo perduto, a meno che non scelga colui che nel tempo vive. Non c'è nessun momento della vita, nessuna condizione in cui non sia possibile incontro con Gesù. Anche l'estrema condizione più raggiunta del tradimento sarà sempre accolta da una parola, Anna, che sulle labbra di Gesù è una parola piena di speranza, è l'estremo invito, dicendomi, amico, a questo sei venuto, e come ti avesse detto, Giuda, non sei capace di fare solo quello che stai facendo, puoi fare altre cose. C'è sempre un'occasione unica per fare l'esperienza di Gesù. La seconda cosa che Giovanni permanentemente ribadisce è che non c'è nessun incontro con Gesù che non conduca sé autentico ad una crisi profonda, a un discernimento, ad una chiarezza, in ultima analisi ad una libertà. E la terza cosa, non c'è nessuna crisi nella quale Dio non mantenga la sua parola e la sua promessa a tutti. Lo vedremo nelle figure che incontreremo in questo nostro cammino. Ma poi Giovanni ricorda una cosa: davanti a Gesù bisogna usare di quel dono prezioso e gravoso e anche rispettoso che è la libertà. O si accoglie o si rifiuta, ma non c'è libertà davanti al Signore Gesù. Ogni personaggio, lo vedremo, o è fede o è incredulità. E la crisi avviene sempre davanti alla parola, ma davanti agli eventi. O quando ci sono un miracolo, le foglie si entusiasmano, vogliono addirittura prenderlo per farlo re. Ma quando Gesù parla, la reazione non è più di entusiasmo, a volte è anche di rifiuto. Questo discorso è duro e da allora molti non vogliono più seguirlo. La parola mette a dire tutte le nostre parole su Gesù. Questo è anche uno degli effetti della scuola della parola, che giudica le parole con cui noi parliamo di Dio, assicurandoci come parola che Dio dice che questo è autentica. Sempre dopo per Gesù, una fede che non si mette in crisi è una fede in crisi. Una fede che è anche un potente farmaco per tutte quelle situazioni in cui è necessario riconciliarsi con la vita. Quella che possiamo chiamare, che abbiamo parlato nel nostro percorso, la beatitudine della vita. È la cosa più difficile da offrire a Dio. È anche la cosa più difficile da ricevere. Se Papa Francesco, ma proseguendo già un magistero ricco e luminoso, Papa Benedetto, ci ha messo in guardia contro il pelagianesimo, gnosticismo e pelagianesimo, le due grandi tentazioni nel cammino di santità, che poi è il cammino del godimento di Dio, significa che la cosa più istintiva per l'uomo è dire: io mi amo perché faccio bene. Mentre Giovanni ci invita a capire che non è perché siamo bravi che non ci amo, ma è perché non ci amo che possiamo diventare la gratitudine. Certo, dice il Papa, fare il bene, fare le cose che Gesù dice di fare, è buono e si deve fare. Ma l'essenza della salvezza non deriva da ciò. Questa è la mia risposta alla salvezza. Ma la salvezza è gratuita. Viene dall'amore gratuito. Non è forse liberato di questo? Sapere che l'amore di Dio non è mai condizionato e legato alle nostre corrispondenze. Ma quando anche la corrispondenza c'è, è già essa un frutto dell'amore stesso. Dio ama il mondo per noi. Giovanni vuole che si capisca questo, la gratuità. Ma poiché l'uomo accetta difficilmente di poter essere fatto vedere passivo nelle mani di Dio, c'è sempre il pregiudizio che se io non faccio qualcosa non ho guadagnato un euro. Giovanni vorrebbe far morire di noi la sindrome del fratello, colui che non ce l'ha ad accogliere la creatura. Fine. Adesso andiamo a parlare. Rileviamo alcune cose. La differenza tra una meditazione e la scuola della parola è che si fa parlare la scrittura, anche le virgole, anche i termini, anche il periodale, è parola. E quindi non si scavalca, ma si riesce. Cosa osserviamo? Strana dinamica con le meditazioni, bisogna dire, non compare nelle parole di Gesù nulla che sia simile a un compito, a un mandato, a un programma, nemmeno un minimo enunciato sullo scopo della chiamata, della missione. Anche se non vale a dirlo, ma negli altri Vangeli, almeno il parroco sicuro, Gesù lo ha detto. Niente di tutto questo del Vangelo di Giovanni. Tutto si risolve nello stare con Gesù. In ogni chiamata di Gesù, la prima parola per Giovanni non è seguimi, è un'altra, eccomi. La prima parola con cui Gesù chiama la sequela è la sequela, secondo Giovanni, è non abbandonarsi con lui, accorgersi di lui e sentire che nel cuore nasce una misteriosa e affettuosa amicizia con lui. La vocazione non ha per nulla i tratti di un arruolamento, ma è un'accoglienza che Gesù offre di entrare in una festa già avviata, la comunione del Padre, del Figlio, nella gioia dello Spirito. La vocazione per Giovanni è ecco, venite, sono. peculiarità della vocazione di questi discepoli si deve registrare una caduta di tensione. Si passa improvvisamente da una luce abbagliante a una scena del tutto triviale, una scena così, normale, l'incontro tra amici, ma Giovanni lo pensa finalmente. Per dirci così, Dio non mostra mai la sua gloria, perché l'uomo dica, beato te, tu sei Dio, io purtroppo no. Dio mostra la sua gloria per dire, ecco, ciò che Dio. Dio si rivela per dire all'uomo che è esattamente suo quello che lui contiene. Gesù al capitolo 17, Giovanni, concluderà la sua missione con queste parole. E io faccio conoscere a loro il tuo nome. E ora padre, papà, da anche adesso quella stessa gloria che tu hai dato a me prima della creazione del mondo. Il proprio, possiamo dire, è la partitura, la chiamata dei discepoli, l'esecuzione. Perché deve essere chiaro al lettore del quarto concetto che quello che lui contempla di glorioso altro non è che il dono che Dio gli sta offrendo. E se lo legge bene, il Vangelo di Giovanni dovrebbe rinunciare a quella che Papa Francesco chiama la golosità di Dio. Per Giovanni non è possibile vedere e sapere che Dio sempre ci darà. Per cui la fede e la chiamata cambiano, non informano, trasformano, come vedremo nella vocazione di Cristo. E poi, all'inizio ciò che domina è la missione e la missione personale con Gesù. È evidente in Giovanni l'intento di mostrare come un discepolo affascinato dall'amicizia con il Signore diventa il suo fatto contagioso. Se si legge con pazienza, si vede che dall'inizio del Vangelo di Prova, via via, è tutta una reazione a catena. Il chiamato diventa colui che chiama, l'infiammato diventa un incendiario, colui che è stato raggiunto dall'amore di un chiamato diventa uno che a sua volta è capace di amare. Da quel luogo non ci si allontana mai, perché si vede il dono di Dio. Non a caso. Allora in San Marino, ciascuno di noi oggi, ogni tanto Gesù ci dice, se tu conoscessi il dono di Dio, ti stupisci davanti alla grandezza, alla bellezza, o Dio ormai già pensato per te il grande Cristore del mondo che ti dà soltanto qualche comandamento etico. Senti la fede come indicazione del buon vivere, come la vita stessa che ti avvolge, ti risorge, ti guarisce, ti illumina, ti riscalda. Se non si desidera ciò che si legge, non è colui che stiamo ascoltando. Questo è uno dei principi del Vangelo di Gesù. E ognuno notare, chiamato per tutti, ciascuno, sotto altro, una parola diversa. Non c'è una chiamata di un discepolo che riconduca l'altra, sono tutte e quattro diverse. Perché? Perché Dio chiama rispettando la nostra storia. Dio ci incontra dove noi siamo. Dio non aspetta la nostra maturità e la nostra perfezione per venirci incontro. Dio viene dove e comunque siamo ci troviamo. Il Signore non ha fretta, il Signore ha sete, e la sete è uno sguardo deciso del Vangelo di Giovanni. Gesù ha sete, e grida la sua sete alla Samaritana, e anche dalla croce Gesù ci dice ancora, ho sete, che vuol dire, vi voglio guardiamo quali sono i modelli, quattro modalità meglio. Abbiamo da un maestro, Giovanni Battista, al maestro Gesù. Questo è il primo racconto che abbiamo. Poi abbiamo da fratello a fratello, Andrea e Simone, dai versetti 40 al 23. Poi abbiamo con Filippo una chiamata diretta, sempre tra gli altri. E infine abbiamo Natanaele, da chiamato Filippo a un altro chiamato. Abbiamo trovato. Dal Battista a Gesù. Secondo Giovanni, i primi discepoli non sono pescatori che abbandonano le reti, sono piuttosto uomini giusti per la ricerca. Il Signore ama l'inquietudine del cuore, aspetta un mezzo spirituale finché siamo in piedi, possiamo stare tranquilli. Dobbiamo inquietarci quando saremo. Chi è il Battista? È innanzitutto colui il cui sguardo è affascinato e ravvivato con il tempo. È colui che fissa lo sguardo parla, il cuore parla dall'incontro che fa. È colui la cui parola contagia risvegliando interesse degli altri. Il Battista è colui la cui parola crea stupore nel cuore degli altri, e lo stupore è sempre venuto dell'incontro con lui. Non è caso proprio Giovanni a insistere su quella parola che i non credenti sono prima di tutto disabituati allo stupore, sclerocardia, duri di cuore. Non vuol dire prima di tutto avare una pace, vuol dire che non sanno più entusiasmarsi e restare affascinati dalla bellezza della proposta di Dio. Sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Il Battista non invita i suoi a seguire il Signore. Sono i suoi che scelgono liberamente da una parola che traduce lo sguardo, leggono in Giovanni l'esperienza e sono contagiati da quello sguardo. E da quella parola che spiega chi Giovanni sta vedendo, colui che viene a creare, colui che viene a creare, colui che viene a ridonare dopo la morte, colui che viene a offrirla, ma non una vita, la vita, quella eterna, dice Giovanni, non la bios, ma la dove, cioè la vita stessa. Che cosa crea? Giovanni è anche un evangelizzatore per contagio. Non è un evangelizzatore pioggia, invadente, il dittatore spirituale, il controllore dell'anima o il doveriere dello spirito. Le ultime due sostituzioni di Papa Francesco non è facilmente immaginare. Non crea catechesi, ma crea libertà. Quella parola mette in movimento, non le cavi. Ma mai come si vede Gesù, quei discepoli sono hanno realizzato il discepolato di Giovanni. Per quei discepoli Giovanni desiderava un incontro. Lui è il primo padre ed è passato prima che fa, perché ha fatto vedere la convenienza di quel incontro. Crea in libertà il vero evangelizzatore, non catena. Caratteristica inoltre di Giovanni è cosa che veramente mi stupisce, che Gesù non comincia dall'annuncio di sé. Se ricordate il Vangelo di Marco, in quel tempo Gesù disse: il tempo è lungo, ma è il Verbo che designa l'intimità dell'origine, soprattutto l'intimità della vita stessa di Dio. Gesù dice: il Figlio, a differenza del servo, resta. Resta. È il servo che vuole abbandonare la casa, è il servo colui che non resta.
La domanda
seppero con lui. Ed erano onesti, vuol dire proprio un'azione convinta. Cominciano a diventare risorse, perché nel Vangelo di Giovanni c'è un climax, cioè una progressione. Come chiamano Gesù i suoi discepoli? La prima si chiamano i discepoli, poi diventano gli amici e alla fine semplicemente sono i suoi discepoli. Non vediamo se vediamo amici e infine i suoi, ma non è un possessivo di possesso, è un possessivo di comunità. Quando Gesù ci chiama i suoi, dobbiamo farci venire in mente i tragici e la vita. E la vita ha una caratteristica, ha un lema che non serve a niente. Non si può impiegare il legno della vite per ricavare mobili, per creare fusti a un legno da vite di bronzo impregnabile che non serve a niente. Ma questa è la caratteristica della vite. È coltivata solo per la croce, solo per la gioia del vino. E il vino, sappiamo che nelle scritture è il vino della festa. I suoi vuol dire coloro in cui scorre la vita stessa di Dio. Poi notate in particolare che cerchiamo di conservarlo fino all'ultimo dei nostri punti in attesa. La domanda che Gesù rivolge ai suoi primi discepoli è la stessa che rivolgerà a Maria Maddalena nei giorni di Pasqua. In entrambi i casi si tratta sempre della dimora, ma in questa domanda Gesù si attende che l'uomo dica non dove altro, ma passi da una domanda a una dichiarazione, a una preghiera: voglio abitare con te. Il Vangelo di Giovanni non è adesso una esaltazione con cui il cuore dell'uomo impara a desiderare di abitare con il Signore. Uno dei più bei momenti, da questo punto di vista, è quel salmo: come sono amari le tue dimore, Signore, Dio degli eserciti. Stare anche solo negli altri della tua casa è meglio che dimorare in centro tenente. Beato chi trova in te la sua porta e decide nel suo cuore il santo viaggio. Beato chi rimane legato a te, o Signore, quando tu lo incontri, perché scendendo di seguire è già arrivato nella casa di Dio. Poi, adesso vediamo sempre, da fratello a fratello, Andrea e Pietro. Il grido di Andrea è l'annuncio che la Chiesa ha trovato il suo compimento, però non è l'evangelizzatore che dà una informazione su Gesù. Andrea parla di Gesù attraverso la sua umanità afferrata da Cristo. Dice: ma abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato il Messia. Non dà delle informazioni su Gesù, mostra la sua vita già affascinata e conquistata da lui. E quindi evangelizzare significa testimoniare, lo sappiamo, ma testimoniare non vuol dire parlare bene di Gesù, vuol dire mostrare la propria vita modificata dall'incontro con Gesù. Se è vero che un cibo dimostra la sua bontà nel profumo che spande, ma soprattutto nel gusto di colui che lo mangia, noi dovremmo essere le papille gustative del Dio. Gesù e Pietro. Nell'incontro con Pietro, Gesù gli conferisce direttamente un'autorità, un potere. Dica bene. Pietro viene trasfigurato. Forse quando dirà: Signore, bello, Tu non sarai mai il danno delle tue paure, come davanti a quella salvezza durante il processo di Gesù, ma non sarai neanche il gigante dei tuoi sogni, come quando pretenderai di insegnare a Dio la strada da percorrere per liberarsi. Tu sarai quello che io farò in te e per mezzo di te. Il cambio del nome vuol dire questo. Gesù mette la missione di Pietro e della Chiesa sotto l'ipoteca della sua faccia. È una roccia che né i venti né gli altri che si abbattono riusciranno a smuoverla. Questo è Pietro e della Chiesa. L'ipoteca della vittoria pasquale di Gesù. E Pietro, vedete, ha avuto questo dono da me coraggioso, che è un dono che sopravvive a tutti. In quel cambio del nome c'è proprio l'ipoteca della vittoria di Gesù su un mondo in cui c'è una comunità che sarà debole, fragile, povera, ma non per quello che c'è, perché la carne è Gesù, dare i suoi tesori. Non prevedere, che vuol dire le porte dei liberi, non prevedranno, ma non prevedere le porte, perché più forte delle vostre debolezze è l'amore impenitente. E ospitati. E poi abbiamo Gesù e Cristo. E attraverso Cristo l'incontro con Natanaele. Beh, qui Gesù è piuttosto deciso, qua ci saranno dire prepotente. Sì, così immediato, pensa senza preambolo, vieni, sì. Ma non deve essere stata una imposizione vissuta come una schiavitù, almeno a giudicare dall'entusiasmo con cui Filippo racconta dell'incontro. E lo racconta, già l'abbiamo avuto per Andrea, in modo contagioso. E anche se incontra la resistenza di Natanaele, alla fine il contagio vince. Pensate, Giovanni dopo dice questo. Si potrà essere nell'opera di evangelizzazione l'incontro con persone scettiche, con persone dubbiose. Ma quando ci vede uno che, credendo in Dio, vive la sua vita, e dunque ha preso sul serio che è Gesù il servitore della nostra vita, non viceversa, quello è orgoglioso. Si è mantenuto per contagio. Già nel terzo paragrafo della Evangelia Autrum, il documento che dovremmo sommarizzare come cammino della Chiesa del terzo millennio, subito riprendendo Papa Benedetto, citando tali tali, Papa Francesco dice: la Chiesa non evangelizza per proselitismo, incrociamo i grani. La Chiesa evangelizza per attrazione. Il credente fa vedere che credere significa avere un Dio proprio su di lui. Non essere cristiani che devono servire Dio, ma essere i suoi, i serviti da Dio. E non diciamo che è esagerato o precipitosamente che bello, perché proprio nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha cercato di farlo vedere a Pietro, che era lui il servitore, essendosi significato e chinandosi per la piedi, la reazione di Pietro non è stata magnifico, splendido, è stata, no, non è degno di Dio. Infine, Natanaele. È il lungo più esteso, più lungo. Ma di Natanaele è una cosa. Gli veniva un dubbio. Nonostante il suo scetticismo, non risulta il dialogo e nemmeno una provocazione con Gesù. Giovanni vuole dire che quando si legge la scrittura con cuore puro, si è già sentito a Dio, anche se di mondo ancora non si è detto. Perché la parola di Dio è quel segno secondo che il depositato nel cuore porta sempre. Ricordate la parola della pazienza del seminatore? prima di scendere il terreno, no, lui non guarda il terreno, butta il seme dappertutto. Perché butta il seme dappertutto, anche sul terreno roccioso? Perché sa che è forte il seme. E una volta che quel seme entri, come le cose vanno a finire, nessuno lo sa. Ma poi c'è, ecco, qui una marcia finale su questo punto. Una progressione di nulla. Che cosa dice questo Natanele, del quale Gesù ha detto solo una cosa: hai il cuore puro. In lui non c'è falsità, hai il cuore puro. La prima volta che chiama Gesù grazie da buon israelita, vede nel maestro la legge che lui ama e studia. Qui possiamo dire che parla ancora in realtà. La Torah non ha un valore legalistico, ha un valore letterario. La legge, la Torah, è il sigillo comune, lo sposato del suo popolo. Voi sarete il mio Dio e voi sarete il mio Dio, sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Di nuovo, il possessivo comunale, il possessivo non del dominio, ma della comunità. La seconda parte lo farà credendo di Dio. Come credente, è già diventato credente. La terza volta è di Israele. Il lettore che esce un po' sul cuore, non sarebbe stato detto mettere al terzo posto, al vertice, no? Nel culme figlio di Dio. Ci può essere qualcosa di più di figlio di Dio, non dobbiamo abbandonare la strada. Re di Israele è una tradizione. Quando Dio viene con sposo. Il re è lo sposo. Se non vedrete la divinità di Gesù Cristo come l'amore di Dio che vi chiama e che vi accetta, voi non avete il mistero di Dio. Perché Dio si fa carne proprio per sposare questa umanità. L'incarnazione è la mondialità di quel Dio che lo ha chiamato e no, il Dio innamorato. Il Dio innamorato. Giovanni vuol dire questo: la legge è innamorata da Dio. La sua incarnazione ti fa vedere la divinità. Noi abbiamo veduto la sua gloria, ma è solo vedere il Dio innamorato del Dio incarnato che ti fa capire come tutta la tua fede abbia un solo contenuto. E dalla sua fede abbiamo ricevuto la beatitudine della gratuità che si sposa con la beatitudine della bontà. È nella mondialità, nell'autocondivisione di Dio solo, che si conosce realmente il Dio. La strada è tracciata. Siamo sotto un buon auspicio che indichiamo il nostro cammino con il Vangelo di Giovanni. Giovanni, il nostro buon pastore, abbia deciso di cominciare con noi. Non che sarà tutte le volte, se lo vorrà, sarà sempre benvenuto, ma non potrà dire che cosa lo aspetta. Però grazie, se non lo so, cominciamo il Vangelo di Giovanni. Una bellissima sonata. Benedetta la gran madre.